diverso da quello che dirò mercoledì prossimo, ne ho la certezza assoluta. Cercherò comunque di seguire uno schema, come ho sempre fatto da un anno a questa parte, parlando di Caravaggio, che poi viene praticamente tradito nel corso dell'esposizione. Non so perché, è proprio per questo, insomma, per questo motivo che è ormai chiarissimo a me, che sto cercando di affondare in questo problema così ampio della sua straordinaria sfaccettatura. Poi tutti quanti i problemi che invece rimangono, i nodi proprio al pettine, verranno invece esposti il giorno 27, mi pare che sia, comunque un lunedì, l'ultimo lunedì di novembre, in una sala molto più grande di questa, e in un dialogo tra Mina Gregori e me, ma più che un dialogo io porrò delle domande a Mina Gregori e al massimo cercherò di dire la mia a risposta anche di quello che forse uscirà dal pubblico. Io cerco di contenermi in 60 minuti esatti, lasciando poi una decina di minuti in fondo a qualcuno chiedesse delucidazioni. Il tema di oggi che riguarda Caravaggio, che è suddivisibile per certi aspetti in tre periodi non affatto canonici, per carità, forse i primi due possono essere in qualche modo separati fra di loro dalla cesura del 1592, che è l'anno in cui Caravaggio arriva a Roma, ma il secondo e il terzo sono una diretta successione di un certo sviluppo spirituale e culturale di Caravaggio, che parte più o meno dal 1600, sia dalla data di pubblicazione del ciclo di San Luigi dei Francesi sino alla morte del 18 luglio 1610, quando Caravaggio appunto muore sulla lungo litorale nei pressi di Portercole, conducendosi appresso tre dipinti. Quindi in fondo la sua morte è molto legata alle sue opere in qualche modo, perché uno dei motivi per cui egli si affanna per andarle a recuperare gli fu causa di andarsene all'altro mondo. Quindi effettivamente una vita proprio d'artista fino in fondo, e questo vita d'artista ha prodotto uno di quei soliti equivoci ottocenteschi di determinismo caratteriale, per cui in fondo la figura di Caravaggio è stata sempre ammantata di una certa aura di carattere tra il poetico e il leggendario, che però su di lui è lecita, comunque più lecita di quanto non sia di molti altri artisti, che invece si fregiano, tentano comunque di fregiarsi di questa specie di paludamento. Ecco, Caravaggio è una di quelle personalità la cui opera è così strettamente connaturata ai fatti della sua vita, che può aver prodotto legittimamente una certa lettura di carattere romantico, che oggi è invalsa, figuriamoci, a causa di tutte quante le forzature ideologiche di questo secolo, specialmente un'immagine di quel genere non può più essere attuale. In realtà non solo se la merita, ma in qualche modo è lui stesso a predisporla. Questo però non ci porti nelle secche di un giudizio di carattere appunto deterministico, né in un tipo di connotazione di Caravaggio come pittore bohemien ante litteram. Per carità, questo no, lui conduceva una vita anche per certi aspetti regolari. Di fatto la cosa che più connota la sua personalità pubblica, ossia nel momento in cui le sue opere diventano proprio appannaggio del pubblico, perché fino al 1600 lavora fondamentalmente privato, non c'è alcun quadro esposto in chiese. Quello che connota la sua personalità è anche di essere al servizio di una committenza d'altissimo rango, quindi sì, personaggio maledetto, ma fino a un certo punto, insomma, aveva tutta quanta una sua vita molto, anche molto ordinata, e soprattutto era un personaggio di una certa levatura culturale. Benché non abbia scritto niente, le uniche parole scritte di Caravaggio si ritrovano nel processo del 1603 intentato dal pittore Baglione, come vedremo la volta prossima. Non ci sono scritti, e quelle parole poche sono sgangherate, quindi non aveva una cultura di tipo letterario, benché fosse in contatto con letterati molto celebri, a cominciare da Giovanni Battista Marino, però non aveva una cultura di carattere letterario, è una cultura di carattere diverso, è una cultura di carattere molto più intimamente legato alla sua persona, e questo è uno dei caratteri della sua origine lombarda. Quindi piombiamo al volo al tema di questa sera, che parte appunto dalle radici lombarde. La radice lombarde di Caravaggio quali sono? Innanzitutto la sua nascita, 1571, a differenza del 1573,
come si era dedotto da un poema in morte di Caravaggio, scritto da un poeta di non altissimo livello, che è Marzio Milesi. Si era fatto una specie di calcolo per cui si arrivava approssimativamente al 1573. Due anni per la, in più reali per la vita di Caravaggio sono fondamentali, anche perché ne campa 39, dal 1571 al 1610, e poi con un'intensità di vita, di attività come era la sua, due anni sono molto significativi. Di fatto lo sballo tra 71 e 73, che si è reiterato fino alle scoperte recentissime dovute agli studi e soprattutto alla perlustrazione in defesa d'archivio di una persona che io nomino sempre con una certa commozione, che è Mia Cinotti, beh, quella che nella sua modestia, nel suo grande equilibrio, fece gli studi, tra gli studi più attuali e più sinceri su Caravaggio. Perché dico sinceri? Perché Caravaggio è un personaggio di una tale levatura morale che intorno a lui si sta creando, vie più, perché ormai la discussione è in termini veramente ideologici, si sta creando una specie di turbinio di opinioni che sconfinano da quelle che sono strettamente di ambito storico-artistico, altro che, hanno invaso veramente campi molteplici, il campo innanzitutto della religione, il campo della teologia e il campo anche quasi, diciamo così, della politica, usando questo termine in un modo meno riduttivo di come oggi si merita di essere usato. Gli studi della Cinotti hanno riportato le cose con una certa chiarezza, non si è arrivati al documento di nascita in realtà. Si sa che nasce a Milano certamente nel 1571, ma non esiste l'atto di battesimo. Nella parrocchia di Santa Maria Passerella, che sorgeva intorno nei pressi di San Babila, dove esiste ancora questa galleria Passerella, tutti quanti questi nomi che ricordano o santi o edifici del CE o connotazioni di santi al centro di Milano, erano corrispondenti allora delle chiese. Nel 1571, e questo si arriva a stabilirlo per sottrazione, perché nel 72 si riconosce invece l'atto di battesimo di un fratello minore, che era detto appunto secondogenito, e Michelangelo quindi è il primo, e addirittura ci si è rovellati anche per riuscire a stabilire il giorno di nascita, e con una certa buona approssimazione si è stabilito che fosse il 29 di settembre, innanzitutto per un calcolo sui 9 mesi di gestazione, e poi anche per il fatto che Michelangelo poteva essere in qualche modo il suo nome collegato ai santi patroni di quel giorno, gli arcangeli, e anche in qualche modo alla battaglia di Lepanto. Ora però non sto ad entrarmi in questo, perché devo correre come sto facendo e cercando di essere meno dettagliato possibile. Quindi nasce probabilmente a Milano. Il termine Caravaggio si riferisce specialmente alla sua famiglia. La famiglia Merisi è una famiglia tipicamente caravaggina, ma il padre era di Caravaggio, Fermo. Di fatto lavorava a Milano, quindi era a Milano a servizio di una famiglia strettamente imparentata con i Borromeo, faceva l'opera di capomastro, ed è probabile che il figlio fosse nato mentre il padre era qui con la famiglia. Di questo periodo milanese, diciamo lombardo o del nord, si conosce pochissimo, però ci sono alcune date fondamentali. La fondamentale in assoluto è quella del 1584, anno in cui Caravaggio entra nella bottega di un pittore che allora a Milano aveva molto da fare, era un pittore tra i più richiesti, Simone Peterzano, di origine si autobattezzava Veneto, ma in realtà era Veneto di cultura, perché era di origine bergamasca, e allora, come voi sapete, Bergamo era molto più protesa culturalmente verso Venezia di quanto non fosse verso Milano, benché geograficamente più vicina. Nel 1584 entra la bottega del Peterzano e si ferma, secondo i documenti, 3 o 4 anni, però la rilettura di quegli stessi documenti potrebbero portare la sua permanenza addirittura a 7. Di fatto ci si chiede cosa abbia combinato in quegli anni, perché sono molti, fino alla partenza per Roma. La partenza per Roma è accertata nel 1592. Ci sono dei documenti ancora del maggio, mi pare, di quell'anno che lo attestano come presente a Caravaggio per questioni di vendita di terreni, una suddivisione ultima di una piccola eredità del padre fra i fratelli, che doveva in qualche modo anche aprirgli la strada per partire verso Roma. Perché parte verso Roma? Questo è ovvio, insomma non c'è bisogno di domandarselo, va a Roma perché un talento di quel genere non poteva che essere sperimentato in un grande centro. Cultura artistica milanese, figurativa milanese, nell'ultimo decennio del Cinquecento langue, insomma è ancora legata a istanze manieristiche molto retrive, e quindi una personalità di quello spicco non poteva che sentire il bisogno di prendere un'aria diversa. ma i precedenti, le radici lombarde non dipendono unicamente dalla sua nascita, assolutamente, benché la sua nascita in qualche modo sia anche abbia una forza magnetica anche nei confronti di una certa circolazione culturale che è quella che connota normalmente le suddivisioni regionali. Milano poi aveva una cultura molto viva in quel senso, non tanto una cultura artistica, ma una cultura di carattere popolare fortissima determinata dalla figura di San Carlo Borromeo. Io su questo però passo immediatamente, perché sarà uno dei temi che invece vorrei svolgere insieme alla professoressa Gregori, sentire lei cosa pensa. Non è mai intervenuta in modo così deciso su questo argomento, ma tanto più sarà il caso di cercare di sviscerarlo almeno in certi termini, perché a mio parere la figura di San Carlo Borromeo aleggia molto nella vita del giovane Caravaggio. Nell'84, quando San Carlo muore, Caravaggio aveva già 13 anni di vita. Per un personaggio di tale precocità 13 anni sono fondamentali, e poi in qualche modo questa specie di aura se la porta con sé fino alla fine. Questo almeno è il mio parere, ma vedremo. In che cosa consistono le radici lombarde? Le radici lombarde consistono certamente in un clima culturale, vedremo come. Una precisazione anche di questo clima culturale che avviene all'interno della vita di Caravaggio dopo, ossia una volta giunto a Roma, e che è il rapporto con Federico Borromeo, cugino minore di età di San Carlo e suo successore al soglio episcopale. Ma questa cultura lombarda è qualcosa anche di precedente. A questo punto si apre il capitolo dei precedenti di Caravaggio, che è una straordinaria intuizione molto documentata dal punto di vista analitico e anche direi filologico, anzi soprattutto filologico, da Roberto Longhi negli anni 28 e 29 di questo secolo. Roberto Longhi, voi sapete che è stato una specie di restitutor della figura di Caravaggio, ma in termini molto nuovi, nel senso che quella specie di strascico di giudizio smozzicato che lo seguiva la figura del pittore, di pittore della realtà, della verità, era come avvolto nelle nebbie, non si capiva cosa. Gli stessi che esprimevano, che riuscivano in termini di pura avvicinamento intuitivo a capire che c'era qualche cosa di vero nella sua pittura, non riuscivano poi in realtà a spiegarselo in termini più chiari. E questo invece fu un grande merito di Roberto Longhi, a cui opera di sommo critico è per gran parte legata alla figura di Caravaggio. Ma soprattutto quello che rimane ancora molto vivo della lezione di Longhi, oggi diciamo così ammodernata, benché per certi aspetti immutata, ma insomma è non negata, ma ammodernata, specialmente per quanto riguarda tutto un tipo di genere di problematica che è sorto intorno a Caravaggio a partire dagli anni 30, mi pare, insomma, da Francastelli, che mi pare il suo saggio sulla cultura religiosa di Caravaggio sia del 36, quindi 15 anni dopo, 20 anni dopo i primi interventi, ma 15 anni dopo gli interventi di Longhi. Longhi però, la visione di Caravaggio è quella di prendere, di mettere sotto la lente un grande pittore, quindi lo esamina dal punto di vista della sua pittura, con una straordinaria capacità di riuscire a leggere il linguaggio di Caravaggio, ma anche con una straordinaria capacità letteraria. Quanto rimane specialmente della lezione longhiana su Caravaggio è costituito proprio dalla individuazione dei cosiddetti precedenti. Ecco, i lunghi capitoli apparsi nel 1928-29 sui precedenti di Caravaggio sono ancora assolutamente attuali. Nessuno li ha discussi, ne hanno discusso forse alcune parti, ma soprattutto nessuno è riuscito a tornare così decisamente, con tanto impeto, nella ricerca di questa specie di grande bacino storico e culturale dal punto di vista figurativo che precede la nascita di questo gigante, anche perché questo gigante avrà pure lui, anche lui ha avuto qualcuno che in qualche modo gli preparasse la strada, non potendosi trovare se non per sommi capi dei riferimenti vicini nel tempo e nello spazio a lui, né in fondo nel suo maestro putativo però, che è Simone Petersano. Allora Longhi si è chiesto: sì, ma che cosa c'era prima di lui che potesse in qualche modo favorire l'esplosione di questo genio? E così ha costruito Longhi con una specie di mappa culturale attraverso la Lombardia, che parte più o meno dalle esperienze dell'inizio del Cinquecento in area bergamasca collega Brescia e a un certo punto abbraccia la zona di Cremona in anni più avanzati verso l'ottavo decennio del Cinquecento, ma specialmente attraverso quei pittori cremonesi che sciamano a Milano e che, guarda caso, sono proprio i pittori. Se si dovesse individuare qualcuno che abbia espletato delle arti figurative su indicazione di San Carlo Borromeo, si dovrebbe dirigere l'attenzione su questi pittori di area cremonese, di nascita cremonese, attivi a Milano. Ecco, quindi questa specie di grande circolazione lombarda costituisce i precedenti di Caravaggio. E in che cosa consiste però la lombardità dei precedenti di Caravaggio che potesse in qualche modo venire assimilata dal maestro negli anni della sua, ma direi della sua giovinezza, ma anche senza tradirli negli anni della maturità? Ecco, c'è questa bellissimo passo, talmente bello che era così piaciuto a Longhi che si è autocita a distanza di tempo, comparso sulla rivista L'Arte 1918. Longhi, avvicinando la figura di Simone Petersano e dei fratelli Campi, che sono questi pittori cremonesi attivi a Milano intorno agli anni 80 del Cinquecento, individuava una stradetta vicinale che passa per i Campi e finisce in quel di Caravaggio. È ovvio che qua i Campi c'ha la C maiuscola perché voleva riferirsi ai pittori, ma con questa bella immagine poetica e anche scritta con un linguaggio, come sentite, anche piuttosto antiquato, ma come spesso Longhi da giovane faceva, riesce proprio a saldare questa specie di collegamento di lombardità che poteva stare alle spalle di Caravaggio. Per quali ragioni? Per una ragione fondamentale, che quello spirito di verità nella quale soprattutto viene calato l'episodio sacro, liberato da certe retoriche, da certi accenti retorici che erano consueti invece soprattutto nella pittura tardo cinquecentesca, che era decisamente ormai decaduta perché era in fondo costituiva le ultime frange del manierismo, quegli accenti di verità si ritrovano in Lombardia quasi come spirito assimilato nell'aria molto prima, e si ritroveranno passati attraverso Caravaggio quasi per una specie di testo che è diventato una specie, all'inizio ebbe sfortuna, lo credo, perché di una noia mortale, ma poi ebbe invece un'immensa fortuna, è diventato una specie di testo sacro per sia sul piano iconografico sia anche sul piano proprio della conduzione dei dipinti. In realtà ci sono molti studi su questo cardinale Paleotti, uno fatto molto bene, devo dire, all'inizio degli anni 60, mi pare, o 50, no, 60, di Paolo Prodi, che cerca di individuare quali sono i nessi fra la predicazione scritta comunque tra le teorie del cardinale Paleotti e le arti figurative. In realtà non ci sono molti nessi. Lui certamente aveva fatto un trattato di carattere teorico, però non era stato applicato. Di fatto questa circolazione della cultura lombarda terragna entra in qualche modo anche nel cadavero spirante, per cui il nostro cardinale del Monte non era, insomma, un personaggio di quelli che si immaginano soltanto volare a mezz'asta con un corteo di efebi, non è affatto vero, era anche una persona che aveva delle idee molto chiare dal punto di vista teologico. E così invece per poter in qualche modo controbilanciare, equilibrare questa sua tendenza estetizzante neoplatonica, che fa il cardinale del Monte? Traveste, riveste questo neoplatonismo estetizzante di un valore morale, e così arriva a una pittura, a una cultura di carattere didascalico moraleggiante, che è quella che, guarda caso, viene proprio ripresa da Caravaggio in quel periodo. Io credo che questo dipinto della Buonaventura e il prossimo, purtroppo dovrei dire 100.000 altre cose, volete che vi dica? Non lo so, c'ho tempo, avanti. Che i Bari, meraviglioso dipinto oggi conservato nel museo di Fort Worth e che anticamente, alla fine dell'Ottocento, faceva parte della collezione Sciarra, entrambi questi due questi dipinti, quello ora visto e questo qua, figurano tardi però negli inventari della collezione del Monte. Io non credo che Caravaggio l'avesse fatto per il del Monte, ma nessuno lo crede, è probabile però che l'avesse acquistato, che significa che Caravaggio allora dipingeva anche per sé, come dicono le fonti, per sbarcare il lunario, perché prima di essere riconosciuto da una personalità del rango sociale del cardinale del Monte, così legato alla curia pontificia, aveva fatto veramente presumo la fame, ma comunque certamente la solita gavetta, ma pur essendo stato, aver soggiornato per 8 mesi nello studio di un pittore allora molto in voga, il Cavalier d'Arpino, che è un pittore che nonostante fosse retrivo e legato a forme passatiste, in realtà ha certamente trasmesso qualche cosa anche a Caravaggio, specie per quanto riguarda certi dipinti che lui faceva di interni, il Cavalier d'Arpino, che non sembrano quasi della stessa mano di quelli che invece faceva le grandi squadernature per le chiese. Infatti Caravaggio si inserisce in questo mondo anche tardo manieristico romano e da loro qualcosa coglie, anzi c'è qualcuno tipo questo critico del storico dell'arte degli inizi di questo secolo, Foss, il quale sostiene che in fondo l'elemento più determinante della formazione di Caravaggio è proprio il manierismo romano. Io non sono d'accordo, è proprio questa cosa qua invece individuata da Longhi di aria circolante di Lombardia, ecco. Però anche il manierismo romano certamente incide come, e soprattutto un pittore molto interessante che si chiama Scipione Pulzone, che in qualche modo poteva avergli trasmesso un certo realismo, perché anche il manierismo, quello tardo, è realista, soltanto che è un realismo che non corrisponde alla realtà, è difficile spiegarlo, è un realismo leggermente surreale, non tutto quanto quadra, specialmente quello che non quadra è lo spirito, perché è una specie di spirito di realtà ultraterrena nel quale viene calata una figura invece costruita con tutti quanti, secondo tutti i crismi del realismo proprio così di pennello. Ecco, questi due dipinti sono molto importanti perché sono la prova di questa sperimentazione che Caravaggio certamente faceva sulla pittura in rapporto all'arte scenica. È una pittura di carattere didascalico, innanzitutto perché è di carattere moraleggiante. Qua vedete il baro è molto ben sottolineato, l'inganno, il contrasto tra questo giovane con aria così di velluto, questa gota di velluto ingenuo, e quell'altro che invece sta a sbirciare le carte e quest'altro che le nasconde. Vedete, c'è proprio questo contrasto, come era anche nella Buonaventura prima, il contrasto tra questo giovane che si fa leggere la mano e invece la zingara, mentre gli legge la mano, lentamente gli sfila l'anello. Quindi questo avvertimento di carattere moraleggiante, attenti all'inganno, è il significato morale di cui vengono investite queste scene che altrimenti sarebbero sospese nella sfera della pura esteticità, benché realizzate secondo con una chiave ormai decisamente realistica. Quindi la pittura didascalica stava alla pittura di storia esattamente come la commedia sta alla tragedia. Quindi pittura didascalica aveva innanzitutto bisogno di approvvigionarsi di un certo realismo per essere didascalica, e nello stesso tempo aveva bisogno anche di essere ammantata di valori morali per esserlo fino in fondo. Di fatto non poteva essere che attraverso anche delle scene, diciamo così, di genere come sono queste, perché altrimenti il valore didascalico sarebbe come perso, disperso in un soggetto che di per sé poteva pretendere di imporre una certa retorica. Ecco allora che qua siamo in questa fase sperimentale, vedete questo passaggio, lo vedremo già oggi, questo passaggio fra la commedia, tra lo stile comico didascalico va sfumando, anzi va crescendo verso qualcosa di diverso ben presto. Vediamo la prossima. Ecco un altro dei quadri invece dipinti certamente per il Cardinal Monte, intitolato oggi, secondo una citazione delle fonti, una musica di alcuni giovani, dove questo carattere altamente estetizzante, così siamo quasi in una specie di piccolo Parnaso, è molto evidente, anche in questa straordinaria continuità di linee, insomma è una musica che viene interpretata anche musicalmente dal punto di vista pittorico. La prossima. Ecco un altro quadro presumibilmente fatto per il Cardinal del Monte, si sostiene così, io lo credo, benché poi si dica che è più tardi di quell'altra versione che vedremo subito dopo, è questo suonatore di liuto comparso non molti anni fa, meno di un decennio fa, in una collezione privata di New York, e che si pensa appunto che facesse parte della collezione del Monte, anche perché il tema della musica è affrontato in modo ancora così deciso, c'è questo ritorno folgorante dei bianchi e poi c'è soprattutto questa sospensione che vedremo bene nel particolare prossimo. Vedete che siamo ormai, è chiaro, Caravaggio, se quei due quadri di soggetto e didascalico sono rifatti per sé, non poteva che in qualche modo prevenire o comunque mettersi sullo stesso filo d'onda del gusto del Cardinale del Monte. Quando arriva il Cardinale del Monte e dipinge per lui, in fondo c'è una certa affinità, ed è un'affinità di carattere estetizzante. È una delle personalità sui quali gli stadi di Kierkegaard, estetico, etico e religioso, sono veramente più applicabili. Oddio, attenzione a queste applicazioni, voi sapete come tutto può scadere in una forzatura pericolosissima. Di fatto, insomma, questa è siamo nello stadio estetico che presto maturerà verso qualcosa di diverso. Avanti. Ecco, questo è il primo dipinto sacro di Caravaggio, fatto quasi certamente per il Cardinale del Monte, e la figura lesta di San Francesco, le stigmati di San Francesco. È una cosa impressionante, io dovrei parlare per mezz'ora di questo dipinto, non ce l'ho, vi dico una cosa soltanto: è la prima volta che questo soggetto viene delle stigmate, viene innanzitutto a coincidere con quello dell'estasi, perché il soggetto dell'estasi di San Francesco era più antico, però è un momento successivo alle stigmate. Qui invece è ritratto un momento in cui gli stanno calando nel corpo. Ecco allora che questo studio che Caravaggio fa sulla pittura in azione, oltre che d'azione, comincia in queste prime opere. Siamo ancora a livello sperimentale, non siamo ancora alla grande trasformazione tragica del 1600 o ai quadri che immediatamente lo precedono, ma c'è proprio questo intento di colpire, di ritrarre in momento l'azione in fieri, anche in un soggetto sacrale come questo, che è importantissimo perché dà anche l'idea prima di come egli concepisce il santo. Il santo, ma anche in questo ci sarà un'evoluzione di carattere spirituale, qui è un santo veramente un po' staccato da terra, è in fase proprio estatica e tiene gli occhi chiusi. È una c'è un'interiorizzazione assoluta, c'è un senso anche di grande silenzio, quasi di solitudine che aleggia, e c'è soprattutto la volontà di rifarsi alla letteratura mistica, proprio all'estasi mistico, anche perché l'amore estatico è una prefigurazione, una metamorfosi del concetto della morte, che nella figura di San Francesco è fondamentale anche come prefigurazione, come forma di interpretazione dell'agonia di Cristo. Infatti vedete che c'è questa cosa qua dell'orto che in qualche modo ricorda l'episodio evangelico. La prossima. Ecco, ci sono due quadri, questo, la Maddalena Penitente, e il prossimo, che per il quale vi prego di richiamare alla mente la Sacra Conversazione di Lotto, che sono due quadri eccezionali nel percorso del primo Caravaggio. Innanzitutto di loro non si conosce il committente. Che significa? Questi quadri hanno un carattere diverso da quelli fatti per il Cardinale del Monte. Hanno una sacralità più autentica. C'è qualcosa di infinitamente più vibrante dal punto di vista della religiosità. E questo è assolutamente innegabile, sia per l'atteggiamento di questa Maddalena penitente. Vedete di fronte, in terra c'ha i monili che sono il simbolo della vanità rifiutata una volta accettata, penetrata in questa nuova sua atmosfera di conversione. C'è un clima di melanconia pensosa che è intriso di religiosità, che poi si manifesterà in modo ancora più determinato nel prossimo dipinto, Riposo della fuga in Egitto, entrambi presso la collezione Doria Pamphili. Non si conosce il committente in origine di questi dipinti, sono citati abbastanza tardi come presenti nella collezione Aldo Brandini, ma siccome il carattere di loro, anche dal punto di vista dell'uso del colore, di questa atmosfera quasi incantata giorgionesca che richiama moltissimo il mondo lombardo, specialmente nelle sue commistioni con certa atmosfera veneta, questa specie di scorcio di paesaggio quasi incantato, ma soprattutto questo senso di assoluta umanità nel quale viene a calarsi l'episodio sacro, non possono essere stati fatti per il cardinale del Monte. Innanzitutto non lo si sa che non lo furono, perché non compaiono mai nei suoi inventari, ma soprattutto non lo furono anche perché hanno uno spirito diverso, che significa che anche sul primo Caravaggio, anche su un gigante di questo genere, in fondo il rapporto con il committente qualcosa doveva significare. Per il cardinale del Monte faceva quadri che erano in qualche modo collimavano con i suoi gusti, per questo misterioso committente di cui non si conosce il nome faceva questi quadri che sono infinitamente più intensi dal punto di vista religioso. Quante cose dovrei dire avanti? Ecco, a proposito di questa ambiguità tra idealizzazione e realtà, cioè questo altro Bacco che oggi agli Uffizi, che è una specie di prova assoluta del fatto di come Caravaggio intervenga veramente nella realtà, basta vedere appunto il meraviglioso particolare della natura morta, ma come tutto quanto sia un po' velato, cioè qualche cosa di veramente irreale. E questa è dovuta al fatto che è una realtà ancora come appannata da una volontà di idealizzazione che lo trattiene, proprio dal punto di vista di questa sua immersione in uno stadio estetico che invece presto avrà a evolversi in modo tragico, esattamente come la sua pittura comico-didascalica si trasformerà subito in qualcosa che lo soddisfa di più e poi diventerà lo stigma fondamentale della sua poetica fino all'ultimo, increscendo dal punto di vista della temperie drammatica. Avanti. Ecco questa meravigliosa, voi conoscete, è la Brosiana, ora non si può, non so se l'hanno esposta, comunque la esporranno prima o poi, speriamo che la ritrovino dopo i 5 anni di assenza dal pubblico. E canestra che ha di frutta che è l'Ambrosiana, perché si pensava in origine donata dal cardinale del Monte a Federico Borromeo, invece la cosa più probabile è che il contatto tra Caravaggio e Federico Borromeo sia avvenuto proprio, maturato proprio a Roma intorno agli anni 95, quando Federico Borromeo era a Roma, si fece fare questo dipinto, la portò e lo portò nella sua collezione privata, che poi costituisce la base per la Ambrosiana. E questo dipinto, a differenza delle Nature morte, Fiamminghe e Coeve, che cosa dice? Innanzitutto c'è una potenza di sintesi incredibile, nel senso che tutto quanto è analizzato nel particolare, ma in nome di qualche cosa che invece poi lo riunisce, che è questo senso di straordinaria monumentalità che traspare da questo dipinto, innanzitutto perché è posto, visto quasi dal basso, su questa mensola, è come se fosse un grande trofeo, ma anche una monumentalità di carattere quasi morale, per il valore che è data a questa realtà, che non è più una realtà scelta. C'è un bellissimo articolo sempre di Roberto Longhi, comparso su Paragone, che mette a confronto questa natura morta con le Nature morte coeve di un pittore fiammingo che si chiama Jan Brueghel dei Velluti, di cui voi potete trovare alcuni quadri stupendi, alcuni vasi di fiori proprio all'Ambrosiana. Là, dice, è una cosa messa sotto la lente come da botanico, qui invece c'è qualche cosa che esalta il tutto, e soprattutto non è frutta scelta per la mensa del cardinale, bensì è una frutta esattamente come la si poteva trovare, con una mela bacata, con qualcosa di non totalmente fresco, qualcosa di vizzo, ma tutto quanto come trasfigurato da questa straordinaria potenza di sintesi, che poi è anche una sintesi dovuta al fatto che finalmente la natura morta in Italia diventa autonoma, non è più all'interno dei dipinti, è con Caravaggio che lo diventa. Avanti. Questa è la seconda versione del Suonatore di Liuto, oggi all'Ermitage, e secondo me più avanzata rispetto alla prima, anche perché in fondo ci sono elementi più composta, c'è questo gioco di luce anche più adulto per certi aspetti, e poi questo meraviglioso particolare della natura morta. Di fatto siamo ancora in clima molto estetizzante, si sa anche che questo dipinto venne eseguito per il marchese Giustiniani, che era certamente allineato per certi aspetti a una cultura di carattere fortemente estetizzante, appunto. Avanti. Questo è il particolare. E qui siamo veramente a una svolta non ancora compiuta, siamo ancora in fase sperimentale, però con un passo decisamente nuovo rispetto a quanto era successo prima di questo momento. Questo è lo scudo della Medusa, fatto per il cardinale del Monte, dal cardinale del Monte donato al Granduca di Toscana, per questo che è agli Uffizi. È un quadro colto, avevo parlato di moti ed affetti, che sono questi moti di affetti? Sono gli studi che aveva compiuto specialmente Leonardo sugli atteggiamenti del volto. Dal punto di vista proprio scenico, Si dice addirittura che Leonardo andasse a vedere i condannati a morte per studiarne gli effetti drammatici del loro volto nel momento in cui si divincolavano. Possibile, perché il personaggio era certamente capace di fare questo ed altro, ma comunque, ecco, questi studi in qualche modo passano attraverso una cultura lombarda, attraverso un pittore ad esempio e teorico molto importante che è Lomazzo, e arrivano anche a Caravaggio. Di fatto la cultura che sta all'origine di questo qua è una cultura di carattere classico, viene dalle maschere, è evidentissimo. Ma quello che è interessante è appunto come, vedete come l'urlo sgangherato e ossesso di questa testa mozzata venga colto proprio nel suo istante di manifestazione. Ecco allora che siamo veramente a uno stadio superiore, non c'è più quella specie di rilassatezza proprio da commedia dell'arte che si ritrovava nella Buonaventura. Qua è qualcosa di diverso, subentrata una tensione nuova che presto andrà a finire dove sapremo che andrà a finire. Prossimo. Questo è un altro dipinto meraviglioso di questo primo periodo, però siamo ormai intorno al 97-98, fatto anch'esso per il Cardinale Monte e che raffigura Santa Caterina. Vedete un po' anche come nel concetto del santo ci sia un'evoluzione. Questa santa non ha più quel tipo di pensosità che si è ritrovata tanto nell'Estasi di San Francesco quanto ancora nella Maddalena Penitente. C'è qualcosa di infinitamente più gagliardo, ma anche dal punto di vista stilistico. Si sono abbandonati quei toni così suffusi, quelle trasparenze di colore, c'è qualcosa di molto più forte anche nei contrasti cromatici, ed è quello che già gli storici da allora avevano rilevato, questo colorito più tinto, cominciando già Michele ad ingagliardire gli scuri, ossia ad arrivare a quel tipo di chiaroscuro di cui si parlerà la volta prossima. Avanti. Ecco, questa è la conversione della Maddalena. Vedete come ad esempio questa specie di effetto teatrale sia proprio anche risultato dal tipo di movimento che collega queste due figure in una specie di recita. Siamo in tempi ormai avanzati, la stessa modella della Maddalena che viene come redarguita bonariamente da Marta è la stessa modella della Santa Caterina. Prossimo. E con questo chiudo, perché siamo ormai entrati nello stile tragico di cui parlerò la volta prossima, ma la Giuditta Oloferne è certamente la prova di una maturazione avvenuta. Siamo nel 98-99, quindi più o meno a un anno prima della manifestazione pubblica di Caravaggio attraverso i quadri di San Luigi dei Francesi, e vediamo come lo stile tragico è già inaugurato. Ne parlerò la volta prossima. Di fatto, in che cosa consiste, almeno per questo quadro, l'acme della tensione è dato dal momento in cui Giuditta stata ancora tagliando la testa di Oloferne, non l'ha ancora staccata dal tronco, e quindi la massima tensione è stata come fissata in un'immagine e fissata anche nella storia per sempre. E vedete che c'è ancora questo impianto recitativo molto forte, con questo senso però ormai nuovo, che è proprio dovuto a questa terribile tensione che si concentra nel momento culminante della tragedia in atto. L'ultima, con questa chiudiamo, perché il particolare della testa di Giuditta che io vorrei che rimanesse nella vostra memoria. Con questo avrei finito. Se ci sono delle domande. È all'Ambrosiana anche quello. Comunque, per vedere bene Peterzana bisogna andare nella chiesa di Santi Paolo e Barnaba, quella che sta davanti al giardino della Guastalla. Lì ci sono i due grandi quadri del coro, dell'abside, della zona absidale, due grandi quadri laterali, quelli sono Peterzana, e sono molto più eloquenti nel confronto con Caravaggio di quanto non sia invece questo che ho mostrato, oltretutto perché il tipo di materia che è molto simile ai primi quadri, una materia quasi vitrea che effettivamente si ritrova anche nel primo Caravaggio. Bene, ci vediamo la settimana prossima, arrivederci.